Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E proprio in questi minuti si sta concludendo il match tra Roma e Verona, che conclude appunto la 20ª giornata del campionato di Serie A, anzi l'apre, una giornata che ha visto tutte le prime squadre in classifica portare a casa 3 punti, che quindi lascia invariata la classifica, come potrà testimoniare anche il nostro Dario Castallo, con il quale vado a collegarmi ora dagli studi di Melbourne. Buongiorno Dario, come stai?
Buongiorno Max, è stata una mattinata molto simpatica anche adesso. Buongiorno a te e un saluto anche a tutti i nostri ascoltatori. E ogni riferimento a invece la componente calcistica della mattinata è puramente casuale. Allora, facciamo che in attesa della fine del posticipo tra Roma e Verona, perché praticamente ci siamo quasi, cominciamo con la prima della classe, dopodiché nel momento in cui arriverà il fischio finale allo Stadio Olimpico leggeremo risultati a quel punto definitivi e classifica completa. Cominciamo quindi col Milan, Max. Cominciamo col Milan, che ha battuto il Bologna per 2-1 allo stadio Dall'Ara. Era uno dei 3 anticipi del sabato italiano. Si è aperta la sfida con un calcio di rigore sacrosanto per i rossoneri. I rossoneri che sono una squadra che di gran lunga ha beneficiato di più tiri dal dischetto, però quando capita poi sul piede di Ibrahimovic il rigore spesso viene sbagliato. Così è avvenuto anche al Dall'Ara, con una bella respinta di Skorupski, il portiere polacco del Bologna. Però Skorupski ha respinto direttamente sul piede di Ante Rebic, che ha così portato in vantaggio il Milan al 26esimo, al 10° del secondo tempo. Proprio Ibrahimovic si è procurato un secondo calcio di rigore, in quel caso però lo svedese lo ha letteralmente lasciato a Frank Kessi, il centrocampista del Milan in quel caso non ha fallito, portando così il Milan sul 2-0. Il Bologna non ha demeritato, ha avuto tante occasioni per accorciare il punteggio e addirittura anche per pareggiare nel finale. Alla fine si è dovuto accontentare del gol della bandiera di Andrea Poli. Dunque Milan che si conferma una macchina in trasferta, dove la squadra che ha ottenuto ampiamente il ruolino migliore con 9 vittorie e un pareggio, anche se ovviamente è stata sofferta questa vittoria a Bologna, e uno dei temi principali è stato proprio questo rigore fallito, l'ennesimo rigore fallito da Ibrahimovic. E a Frank Kessi, che è ormai il rigorista del Milan, hanno chiesto per quale motivo lui, che ha trasformato il secondo, non avesse battuto anche il primo. Ascoltiamolo.
Il calcio di rigore è più importante per l'attaccante, perché l'attaccante quando segna si sente bene in gioco. Per quello lo lasciato a lui, e lui l'ha calciato la seconda, lui mi ha dato la palla, per quello l'ho calciato.
E questa era Franceschi, che ha spiegato per quale motivo in occasione del primo calcio di rigore sia stato Ibrahimovic a presentarsi sul dischetto, viceversa che è stato proprio lo svedese a assegnargli la battuta del secondo calcio di rigore. Insomma, Milan che in quest'ultimo periodo aveva, diciamo così, collezionato qualche sconfitta di troppo, l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter e il KO interno contro l'Atalanta nella settimana, ha concluso questo ciclo, questo mini ciclo, con 3 punti importanti. È stato importante anche il ritorno al gol di Ante Rebic, che ha sbloccato il punteggio. E proprio sull'attaccante rossonero ascoltiamo le considerazioni dell'allenatore del Milan, Stefano Pioli.
Beh, sicuramente non è stato fortunato, perché stava molto bene all'inizio, poi ha avuto l'infortunio del gomito, poi è tornato in condizione, è diventato positivo, e quindi sono tutte cose che ti portano via, ma soprattutto un po' di condizione, non sicuramente morale, perché Ante sa quanto è importante per noi, che le sue caratteristiche sono sicuramente caratteristiche molto importanti, però è chiaro che il gol, e non solo il gol ma la prestazione che ha fatto, gli dà ancora più fiducia per le prossime gare, e dovremmo essere bravi tutti a sfruttare bene la settimana prossima, perché è una settimana di lavoro che ci mancava da tanto tempo, e questa vittoria ci deve far lavorare bene per preparare al meglio la prossima gara.
sì, insomma, per preparare al meglio la prossima gara. Quando
non era
facile. La remoscia si è complicata la vita da solo. Stefano Pioli, allenatore del Milan, che qui appunto sottolineava l'importanza del ritorno di Rebic a alti livelli. Rebic protagonista di un paio di infortuni di troppo in questo inizio di stagione. Come detto, è stato lui a sbloccare il punteggio, ha raddoppiato Kessi. Ibrahimovic è stato protagonista involontario e non del tutto positivo della sfida, però a fine partita hanno chiesto un commento a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna. Bologna, come detto, avrebbe meritato, secondo qualcuno, addirittura il pareggio contro il Milan, e alla fine Mihajlovic ha detto a Ibrahimovic: invertite, il punteggio sarebbe stato probabilmente diverso. Ascoltiamolo.
Penso che noi abbiamo giocato meglio nelle nostre occasioni, abbiamo costruito attraverso il gioco. Loro, i loro su due rigori, vabbè, che magari c'erano, non lo so, però hanno avuto loro occasioni, ma tutte palle lunghe su Ibra, seconde palle, tutto. Noi attraverso il gioco abbiamo creato occasioni. Poi, se c'era Ibra a parte nostra, finiva 3-0 per noi, ecco, a parti invertite.
Ecco, quindi con Ibrahimovic al Bologna sarebbe finita 3-0 per i felsini. Queste sono le dichiarazioni, l'affermazione e l'opinione di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna. Tra l'altro, la curiosità è che il Bologna aveva cercato di riportare Ibrahimovic in Italia poco prima che poi lo svedese dicesse invece sì al Milan, e quindi il rammarico per Mihajlovic ovviamente è aumentato alla luce delle prestazioni dello svedese in questi ultimi 13 mesi.
Ecco, quindi 49 gol segnati e quarta gara senza subirne.
Sì, questo è l'Inter Max, perché tiene il passo la formazione di Conte, nonostante Conte non fosse in panchina, squalificato dopo le polemiche della settimana precedente e le sue invettive contro l'arbitro Maresca, che aveva diretto Udinese-Inter. Ebbene, l'Inter, nonostante Cristian Stellini in panchina, ha fatto un sol boccone del Benevento di Pippo Inzaghi, come detto, confermandosi intanto il miglior attacco della Serie A con 49 gol, e poi, come detto, non subendone per la quarta partita consecutiva. L'Inter ha anche la terza miglior difesa della Serie A, 4-0, come detto, alle streghe sannite, propiziato dall'autogol di Improta, che ha sbloccato il punteggio dopo 7 minuti. Poi nella ripresa Lautaro Martinez per il 2-0, il doppietta di Romelu Lukaku per il 4-0 finale. Uno dei temi di discussione è stata la figura e il ruolo di Christian Eriksen, il danese dell'Inter, che intanto ha firmato il derby di Coppa Italia, vinto grazie alla splendida punizione di Eriksen a tempo scaduto. Eriksen ha anche propiziato il gol del vantaggio dell'Inter, perché l'autorete di Improta è stata un'improvvida deviazione proprio su un calcio di punizione dello stesso Eriksen. E sul fatto che Eriksen sia uno specialista di calci piazzati, avevano chiesto nella conferenza stampa di presentazione della sfida un'opinione ad Antonio Conte, il quale aveva risposto anche abbastanza duramente: non stiamo giocando a rugby, quindi non ci serve soltanto un giocatore che sappia battere le punizioni, ma uno che in campo si faccia sentire. E per Eriksen, in questa circostanza, Conte ha trovato una posizione un po' diversa dal solito rispetto in campo rispetto al passato, diciamo da metronomo, quindi da regista più basso, lui che tendenzialmente era un po' più un trequartista. Ma insomma, sulla prestazione del danese, sul ruolo e sulle prospettive di Eriksen all'Inter, ascoltiamo le parole del vice di Antonio Conte, Stellini.
Ha fatto un'ottima partita e soprattutto siamo contenti del fatto che lui abbia fatto un'ottima gara in entrambe le fasi. Si sta applicando molto in questo nuovo ruolo e dobbiamo essere soddisfatti per lui, ma del resto anche di tutti gli altri giocatori, perché non solo Eriksen ha fatto un'ottima gara, è piaciuto molto anche Sensi quando è entrato. E ha giocato uno spezzone di gara, ma è stato molto bravo a gestire i palloni che si è trovato a dover gestire, e è questo su cui noi dobbiamo puntare, il coinvolgimento di tutta la squadra.
Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, sulla panchina dell'Inter, a proposito della prestazione di Christian Eriksen. Dall'altra parte, il Benevento ne ha incassate 4 contro l'Inter, ma viene in generale da un periodo piuttosto negativo, nel quale ha subito 4 gol anche con l'Atalanta, e fin lì ci può stare, e 4 però anche dal Crotone. E in generale il Benevento ha ottenuto soltanto un punto nelle ultime 4 partite e ha ottenuto soltanto una vittoria in questo 2021. Per pertanto hanno chiesto a Pippo Inzaghi, allenatore della squadra campana, se comincia a mancare un po' il terreno sotto i piedi, se il Benevento debba cominciare a guardarsi alle spalle, e lui, l'allenatore appunto delle streghe, ha predicato equilibrio. Ascoltiamo Pippo Inzaghi.
Insomma, se qualcuno pensava che eravamo già salvi, questa è la, bisogna tornare subito alla realtà, sarà difficilissima. Dietro di noi ci sono squadre forti, tutte stanno comunque, si stanno rafforzando. C'è il Torino che non c'entra niente, secondo me, per il parco attaccanti che ha con la zona Salperui. Noi sappiamo qual è, insomma, all'inizio ci davano tutti i retrocessi, dopo forse in Europa League noi dobbiamo avere equilibrio, sappiamo qual è nostro destino. Probabilmente tutti penseranno che retrocederemo. Noi abbiamo una buona classifica, ma non abbiamo fatto nulla, dobbiamo cercare di far punti il prima possibile, arrivare a quota 40. Insomma, sarà il nostro scudetto, so che sarà difficilissimo, ma noi abbiamo da matricola il dovere di provarci.
Queste le parole di Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, il quale ha fatto riferimento alla classifica. Allora, visto che si è concluso il posticipo della 20ª giornata di Serie A tra Roma e Verona, direi di rivedere a questo punto i risultati e la classifica. Giornata che si è aperta addirittura nel venerdì italiano con l'1-1 tra Torino e Fiorentina. Poi nel sabato italiano a Bologna, Milan batte Bologna 2-1, a Genova Juventus batte Sampdoria 2-0, poi Inter-Benevento 4-0. Dopodiché nella domenica italiana il lunch match era quello di Spezia, dove l'Udinese ha battuto lo Spezia per 1-0, poi a Bergamo Atalanta 1 Lazio 3, Cagliari Sassuolo 1-1, a Crotone Genova batte Crotone per 3-0, Napoli Parma 2-0, Roma batte Hellas Verona per 3-1, per una classifica che recita: Milan 46 punti, Inter 44, Roma 40, Juventus 39, poi Napoli e Lazio 37, Atalanta 36, Sassuolo 31, Verona 30, Sampdoria 26, Fiorentina e Benevento 22 punti, Udinese e Genoa 21, Bologna 20, Spezia 18, Torino e Cagliari 15 punti, Parma 13, Crotone 12 punti. Ricordiamo che Napoli e Juventus hanno una partita in meno.
Caro Dario, magari prima della pausa guardiamo un'occhiata anche alla Juventus, che è a 4 punti dell'Inter, visto, o sarebbe a 4 punti dell'Inter, visto che i bianconeri devono ancora recuperare la partita contro il Napoli. Intanto la vecchia signora è andata a vincere per 2-0 a Genova contro la Samp.
Eh sì, una partita non facile, risultato che non racconta proprio le varie difficoltà avute dalla Juventus, salvato quando era sull'1-0 da Chiellini. Insomma, 1-0 propiziato e ottenuto da Federico Chiesa su assist di Morata, raddoppio che è arrivato soltanto al 91esimo con Ramsey servito da Cuadrado. Dunque 2-0 molto importante per la formazione di Andrea Pirlo, che come detto sale a quota 39 e che virtualmente, in caso di successo nel recupero contro il Napoli, potrebbe comunque portarsi a 4 lunghezze dalla vetta. Anche per la Juventus, così come per tutte le altre squadre, è stata una settimana molto complicata, ma la Juventus, avendo fatto strada anche in Coppa Italia, e lo ricordiamo che la prossima settimana, o meglio in questa settimana, affronterà nella gara d'andata della semifinale della Coppa Italia, della semifinale di Coppa Italia, proprio l'Inter, insomma, arriva e torna poi la Champions League, per cui periodo di impegni molto ravvicinati e tosti per la squadra di Andrea Pirlo. Ascoltiamola al riguardo.
Ma no, lo sappiamo che saranno tante partite e quindi è normale che un po' di rotazioni ci saranno, perché è impossibile mantenere tutte le partite a una certa intensità con gli stessi giocatori. Quindi ho una rosa ampia con giocatori che possono giocare in qualsiasi partita, quindi su questo piano non ho nessun dubbio.
Questo dunque era Andrea Pirlo sul fatto che la Juventus abbia una cosiddetta profondità di rosa sufficiente per affrontare serenamente tutti gli impegni tra campionato, Coppa Italia e, come detto, Champions, che riprende a breve. Viceversa per la Sampdoria, grandi complimenti per la prestazione, ma nessun punto contro i bianconeri. Ascoltiamo il commento dell'allenatore dei blucerchiati, Claudio Ranieri.
Non volevamo fare quel tipo di partita, cioè volevamo essere attenti e chiusi, ma poi molto rapidi nelle controffensive. Alcune volte ci siamo riusciti, però sbagliavamo poi l'ultimo passaggio, non riuscivamo a fare quello che pensavamo di fare. Giocavamo contro una grande squadra, però dovevamo fare qualcosina di più. Peccato, perché poi la squadra ha lottato, ha fatto tutto quello che c'era da fare. Certo, abbiamo fatto alla fin fine soltanto un tiro con Quagliarella, e questo è un po' poco.
Questa era l'analisi della sfida di Marassi di Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria. La Sampdoria, come detto, battuta dalla Juventus. Juventus che poi è stata riscavalcata qualche istante fa in classifica dalla Roma. Roma che nel posticipo della Serie A ha avuto la meglio sul Verona per 3-1 a fare la differenza i 10 minuti tra il 20° e il 30° del primo tempo, quando la difesa del Verona ne ha fatto un po' di tutti i colori. Protagonista in negativo anche il portiere del Verona, Marco Silvestri, che è stato uno dei migliori portieri dall'inizio del campionato e che durante la finestra del mercato invernale si era anche offerto alla Roma. Non si è fatto proprio grande pubblicità allo Stadio Olimpico, propiziando il gol del vantaggio della Roma firmato di testa da Gianluca Mancini sul calcio d'angolo di Pellegrini. Poi bellissimo gol di Mkhitaryan per il 2-0 dei giallorossi appena un minuto e mezzo dopo, ma anche in questo caso qualche piccola responsabilità lo ha il portiere del Verona, che poi nulla ha potuto sul 3-0 di Borja Mayoral. Quindi Roma che ha messo in ghiaccio la partita già dopo la mezz'ora del primo tempo, poi a metà ripresa è arrivato il gol della bandiera del Verona con Colli. Ma dunque Roma che si conferma abbastanza letale con le formazioni al di sotto della zona Europa League. Altro discorso invece per quanto riguarda il comportamento con le big, ma direi a questo punto, Max, di fermarci per una breve pausa e poi parliamo proprio delle altre big dopo la pausa.
Bentornati in studio, Massimiliano Gugole qui a fare compagnia sul programma italiano su SPS. Siamo anche in compagnia di Dario Castaldo, con quale stiamo analizzando la 20ª giornata della Serie A. Abbiamo parlato delle prime della classe, ma ora la lotta Champions è allargata ad almeno altre 3 squadre, vero Dario?
Sì, si è assolutamente guadagnata un posto al sole la Lazio, che ha ottenuto a Bergamo la 5ª vittoria consecutiva in campionato. Lazio che ha così vendicato l'eliminazione dalla Coppa Italia proprio per mano dell'Atalanta, registrata in settimana, andando a vincere nello stesso stadio. A sbloccare il punteggio in questo che era il big match della 20ª di Serie A è stato Adam Marusic, con un bellissimo tiro a giro di destro dal limite dell'area dopo 20 minuti. A quel punto la Lazio ha potuto gestire la partita un po' come ha voluto, esattamente come nel derby di una decina di giorni fa, cioè difendendosi e ripartendo. È stata letale in contropiede la formazione di Simone Inzaghi, che ha trovato il 2-0 ad inizio ripresa con Correa, poi Pasalic che tornava dopo un infortunio che l'ha tenuto fuori da novembre, ha accorciato le distanze per l'Atalanta, ma è stato, come dire, un fuoco di paglia, perché poi con Murici, il kosovaro, il 26enne kosovaro, la Lazio ha trovato il gol del 3-1. Murici, tra l'altro, che era andato a segno anche in Coppa Italia, ma che ha così trovato il primo gol in campionato con la maglia della Lazio. Dunque Lazio che passa per 3-1 a Bergamo, che in classifica scavalca proprio l'Atalanta e si porta praticamente a 2 punti dal quarto posto. E Lazio che alla fine, insomma, non soltanto ha meritato la vittoria, ma è stata anche protagonista di qualche screzio, diciamo qualche atteggiamento sopra le righe da parte di qualche tesserato dell'Atalanta. E allora al vice di Simone Inzaghi, che si chiama Massimiliano Farris, che è il secondo allenatore della Lazio, hanno chiesto per quale motivo tra Lazio e Atalanta ci siano queste ruggini. Ascoltiamo la sua interpretazione dei fatti.
Diciamo che le partite con l'Atalanta sono diventate quasi un classico del nostro campionato, sempre belle, sempre intense. Evidentemente col passare degli anni si è creata un pochettino di acredine, probabilmente dovuta, visto che ancora se ne parla, alla famosa Coppa Italia, che abbiamo vinto noi credo in maniera strameritata, che abbiamo l'onore di sfoggiare a Formello, e adesso l'Atalanta è andata avanti in questa di Coppa Italia, quindi magari anche loro riusciranno a dimenticare quell'episodio, noi ce lo teniamo ben stretto perché è storia.
Queste sono le parole del vice allenatore della Lazio, Farris, che ha praticamente rievocato questa finale di Coppa Italia del 19 allo Stadio Olimpico, quando la Lazio si impose per 2-0 contro l'Atalanta, partita nella quale l'Atalanta forse invece avrebbe meritato qualche cosa di più, e lì sì che ci furono forti screzi a fine partita. E secondo Farris è quello il motivo per il quale tra Atalanta e Lazio le partite continuano a essere, oltre che belle, anche molto tese. C'è tensione anche a Napoli, dove la formazione di Gattuso ha ritrovato il successo 2-0 in casa contro il Parma, anche se non è stato proprio un successo estremamente limpido. Gol alla mezz'ora di Elmas, il raddoppio a 10 minuti dal termine di Politano, ma è stata il Parma, la formazione di D'Aversa, a fare la partita nel primo tempo. Insomma, non si placano alcune polemiche sulla gestione di questa rosa da parte di Gattuso, il quale ha anche accusato il patron del Napoli, De Laurentiis, di non proteggerlo abbastanza. maggioranza e in generale ha detto: non parlatemi di dimissioni perché sono uno che dà sempre il massimo e soprattutto non credo di meritarle. Ascoltiamolo.
Quando si parla di Gattuso sento sempre dire che mi devo dimettere. Perché questa domanda viene fatta solo a me? Perché mi devo dimettere? Io penso che quando il giorno che sono venuto qua ho fatto cose importanti, abbiamo raggiunto obiettivi importanti e sistematicamente quando si parla di Gattuso, ma Gattuso si deve dimettere. Io mi dimetto, io sto qua perché penso di saper fare il mio lavoro, penso di essere abbastanza bravo, penso in questo momento che la mia squadra mi segue, possono succedere gli alti e bassi e vengo giudicato come tutti gli altri. No, io non ho nessun problema, sono da tanti anni in questo mondo, però mi dà fastidio questa roba qua. Che in tanti dicono ma Gattuso si deve dimettere, perché tanti agli altri allenatori la domanda si deve dimettere non la fanno mai. Questo che mi dà fastidio, la parola dimettere. Chi mi deve giudicare è giusto che mi giudica, ma non voglio più sentire questa parola dimissioni. La parola dimissioni è irrispettosa nei confronti di mia moglie, della mia famiglia, dei miei figli, di mio padre che guadagna 1.000 euro al mese, di mia mamma e di tutte le persone che lavorano con me.
Queste dunque le parole di Rino Gattuso.
Che non l'ha presa bene.
Non dite assolutamente, non pronunciate la parola dimissioni davanti a Gattuso perché reagisce male.
Cardate ancora un paio di minuti per parlare della lotta a salvezza con la cosiddetta colonna di destra della classifica.
Sì, dove continua a fare veramente piccoli miracoli il Genoa di Ballardini. 3-0 in quella che poteva essere una sfida a salvezza, che poteva rilanciare il Crotone. Invece la formazione di Stroppa, per la stessa ammissione del suo allenatore, ha disputato la partita peggiore dell'anno. Allora il Genoa l'ha conquistata con 3 gol di nuovo sugli scudi. Mattia Destro salito già a quota 9 nella classifica marcatori. Genoa che ha vinto 3 delle ultime 4 partite, che sta tenendo un ritmo praticamente Champions, e uno dei segreti, una delle chiavi è proprio la ritrovata forma dell'attaccante, appunto Mattia Destro, su quale ascoltiamo le parole dell'allenatore del Genoa, Davide Ballardini.
Oggi Destro fa sempre la partita, è sempre dentro la partita, lui c'è da difendere, c'è da aiutare i compagni, c'è da dare la possibilità a chi ha la palla di dare la giocata, che ha la palla, e lui c'è da andare in profondità, c'è, quindi lui è sempre dentro la partita, quindi per me Destro è questo, è sempre pronto a darti una mano nel gioco, è sempre pronto a darti una mano in fase difensiva, quindi e il premio arriva perché così, oltre a fare la partita, poi dopo Destro è uno che fa anche gol.
Eh sì, come detto, soprattutto ne ha segnati tanti in quest'ultimo periodo. Questo era Davide Ballardini, allenatore del Genoa, che sale a quota 21 in classifica dopo i 3 punti conquistati a Crotone, ad una lunghezza dalla Fiorentina che è andata a pareggiare 1-1 nell'anticipo del venerdì al Gran Torino contro i Granata, nonostante la formazione di Prandelli abbia giocato gli ultimi 20 minuti abbondanti in 9 uomini per la doppia espulsione di Castrovilli e Milenkovic. Dunque un ottimo segnale per la formazione viola, secondo il tecnico Prandelli. Questo significa che la squadra ha capito che, date le difficoltà di classifica, bisogna togliersi un po' gli abiti belli per indossare quelli pratici. Ascoltiamolo.
Ma noi stiamo cercando ovviamente di toglierci un po' l'abito bello, perché comunque tutti dicevano che questa era una Fiorentina che poteva arrivare chissà dove, poi ci si ritrova in quelle situazioni, devi velocemente metterti un abito un po' più pratico, lo stiamo facendo, e a sprazzi facciamo anche un buon gioco, quindi non è detto che giocando in un certo modo non esprimi anche un buon calcio. In questo momento ho visto delle situazioni interessanti che ovviamente proviamo in settimana, quindi vuol dire che anche loro hanno la consapevolezza di quello che stanno facendo.
Questo era Claudio Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, con il quale chiudiamo questa analisi della 20ª giornata della Serie A.
Non credo ci sia moltissimo da aggiungere a questa canzone, la canzone del sole di Lucio Battisti, canzone che tutti quanti conosciamo a memoria da quelle gite a scuola dove la cantavamo con la chitarra, e forse l'ha fatto anche il corregionale di Lucio Battisti, Dario Castaldo, vero Dario?
Beh, questa è anche da falò, se vogliamo, no? Certo. Con la spiaggia, con la sangria e con la vodka al melone.
Ma il motivo per cui ti chiamiamo ora non è per cantare, ma per raccontarci un po' di tennis.
Sì, perché veramente quel che sta accadendo a Melbourne Park non ha precedenti nella storia di questo sport. Tra una settimana, lunedì prossimo, scatteranno ufficialmente gli Australian Open, edizione particolare. Il governo del Victoria ha concesso l'autorizzazione all'ingresso di 30.000 persone al giorno nei primi 8 giorni dell'evento, quindi quando ci saranno partite sufficienti da riempire anche i campi laterali, e quindi il pubblico, che pure verrà incanalato secondo percorsi più o meno obbligati, avrà la possibilità, per sommi capi, di vedere le partite su un campo principale e poi di muoversi attorno ai campi attigui per vedere anche altre partite. Questo, come detto, da lunedì prossimo. Ma intanto che cosa è successo? 4-5 giorni fa i giocatori sono usciti dai 14 giorni di quarantena obbligatoria, che sia stata dura in qualche caso, quindi senza proprio la possibilità di lasciare la propria camera d'albergo, o in qualche caso invece flessibile, quindi con la possibilità di allenarsi in campo un paio di ore e un paio d'ore in palestra. Comunque si tratta di giocatori che non disputano partite ufficiali da almeno 20 giorni, e nella maggior parte dei casi, visto che il tennis osserva la pausa nel periodo di dicembre, si parla di giocatori che non disputano un singolo match ufficiale da qualcosa come 3 mesi. E quindi, per fare in modo che i giocatori si presentino il più possibile preparati agli Australian Open, Tennis Australia, la federazione tennistica australiana, ha deciso di organizzare la bellezza di 6 tornei, tutti a Melbourne Park, suddividendo così facendo i 128 giocatori e le 128 giocatrici in questi tabelloni. Si tratta di 3 tabelloni femminili e di 3 tabelloni maschili. Tra l'altro, un'accortezza ulteriore ha avuto Tennis Australia, cioè di organizzare un torneo femminile riservato esclusivamente alle ragazze che hanno vissuto il periodo della quarantena dura, che quindi ancor più di altre sono impreparate probabilmente a disputare una partita competitiva. Quindi da un certo punto di vista è un modo per allenarsi in vista degli Australian Open, dall'altra è per disputare match competitivi, oltre che per la classifica e per i punti. Quindi tutto questo fa sì che la scorpacciata che c'è sulla griglia lì a Melbourne Park è di difficile anche sintesi, se vogliamo. Considera, Max, che nella giornata di mercoledì si disputeranno 98 match a Melbourne Park, e quindi sarà impossibile
da seguire,
raccontare, sì, sarà impossibile fare qualsiasi cosa, però per capirci. Ebbene, ieri quel che abbiamo fatto è stato, insomma, parlare con alcuni dei protagonisti che, come detto, sono usciti dalla quarantena, volevano insomma cominciare a testarsi anche sul campo. Ieri 2 di questi tornei femminili sono scattati, in campo c'era 4 ragazze italiane, tra queste Sara Errani ha perso contro l'ex vincitrice del Roland Garros, la lettona Jelena Ostapenko, ha perso anche la Trevisan, mentre hanno passato il turno 2 azzurre, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Proprio quest'ultima, che è la numero 3 italiana, è allenata da un ex campione del tennis italiano, Renzo Furlan, che è stato anche numero 19 del mondo qualcosa come 25 anni fa. Ebbene, abbiamo incontrato Renzo Furlan e gli abbiamo chiesto proprio di raccontarci intanto la quarantena sua e di Jasmine Paolini, e poi di dire la sua su tutte le polemiche relative al trattamento tra virgolette dei giocatori, e soprattutto al modo in cui così facendo possono effettivamente prepararsi per il torneo. Ascoltiamo che cosa ci ha raccontato Renzo Furlan.
Devo fare complimenti alla Federazione Australiana, comunque all'organizzazione del torneo, perché hanno messo in piedi qualcosa di immenso. Era difficilissimo organizzarlo e secondo me sono stati veramente eccezionali. La quarantena noi l'abbiamo vissuta abbastanza bene, nel senso che non eravamo nella hard quarantine, quindi non nella quarantena dura, ma potevamo uscire a giorni alterni, quindi a parte i primi 4 giorni che siamo stati sempre in camera, ci siamo alternati e siamo potuti uscire 5 ore al giorno, quindi fondamentalmente è passata abbastanza bene.
Ricordiamo che Renzo Furlan è il coach della giocatrice numero 3 italiana, Jasmine Paolini. Che idea ti sei fatto dell'aspetto che forse è emerso poco per il grande pubblico, soprattutto australiano, che però era prioritario per le giocatrici, e cioè che le condizioni rese obbligatorie dalla quarantena non sono fino in fondo compatibili con la preparazione di un evento come un torneo dello Slam?
Ma guarda, non sono compatibili, nel senso che tu alla fine avevi 4 o 5 ore per prepararti e poi dovevi rivivere fondamentalmente in camera. Però se analizzi bene quella che è l'attività che fa un normale tennista durante i tornei, più o meno è simile, nel senso che passa moltissimo tempo in camera e poi non è che si allena più di 3 o 4 ore al giorno nei tornei. Quindi fondamentalmente non è stata tanto diversa. La difficoltà di questa quarantena è che devi fare colazione, pranzo e cena in camera, e noi, stando all'Aia, che praticamente è un bellissimo hotel, però è di quegli hotel moderni dove non puoi aprire la finestra. Quindi ad esempio nei primi 4 giorni noi abbiamo vissuto solo o con l'aria condizionata o senza aria condizionata, ma senza proprio la possibilità di respirare dell'aria pulita. Quella forse è la cosa, ecco, più pesante. Poi di per sé la camera è confortevole, la quarantena, come ti ho detto prima, è passata abbastanza velocemente.
E secondo te però si è creata una forbice a questo punto, dal punto di vista sia della preparazione, se vogliamo, anche della tranquillità, della serenità mentale tra le ragazze come Jasmine, che hanno potuto allenarsi anche soltanto 4 ore al giorno, comunque uscire 4-5 ore al giorno, e quelle che invece hanno vissuto una quarantena dura?
Quello è inevitabile. C'è una parte di giocatrici, la maggior parte dei giocatori, che hanno comunque avuto la possibilità in questi 4 giorni di allenarsi, una no, e la differenza è abissale. Per quanto questi ragazzi che sono stati in hard quarantine si siano anche, tra virgolette, mossi in camera per allenarsi un po', per fare attività fisica, non è purtroppo minimamente paragonabile a quello che hanno fatto le altre. Quindi c'è tantissima differenza tra quello che hanno vissuto questi giocatori e queste giocatrici. Ma al di là di quello, ci sono poi anche degli aspetti, come dire, più sottili da analizzare. Io ho paura che tanti giocatori, tante giocatrici, quando poi ricominciano a giocare, nel tentativo magari di recuperare un po' il tempo perso, siano un po' più esposte anche a infortuni, perché sai, un atleta che è abituato ad allenarsi tantissimo, sta 14 giorni in camera, e inevitabilmente mangia e dorme, perché le cose principali che fai sono mangiare e dormire, poi alternato con un po' di attività fisica non è così tanto salutare.
E questo secondo te si vedrà ancora di più in campo maschile, dove sì, con il 3-5 effettivamente qualche giocatore tipo Taro Daniel tra i primi ha detto perché l'organizzazione non valuta l'ipotesi di disputare tutto lo slam al meglio dei 3-7?
Io credo che disputare uno slam al meglio dei 3-7 sia come stravolgerlo un po' troppo, però effettivamente è vero, soprattutto in campo maschile dove c'è un tennis molto più muscolare rispetto al femminile, si rischia di avere qualche sorpresa, insomma, quello senza.
Si rischia, o noi per la monotonia degli ultimi anni rischia invece di essere, come dire, un aspetto, un vantaggio?
Ma quello, sai, poi si vedrà. Di sicuro quello che è successo quest'anno è qualcosa di storico e verrà ricordato nel futuro per tantissimi anni, farà storia, ma poi vedremo quello che succederà.
Renzo Furlan, ex numero 19 del mondo, ex protagonista di tante avventure in Coppa Davis dell'Italia del tennis, adesso allenatore della numero 3 azzurra Jasmine Paolini, che è una dei tanti tennisti impegnati a Melbourne Park in questi giorni, dove, come detto, ieri sono partiti i tornei femminili, sono cominciati anche alcuni dei tornei maschili, altri partiranno oggi, e poi domani scatta invece l'evento che tra tutti è quello più importante, sia per il campo di partenza che vede Djokovic, Nadal, Thiem, tra gli altri, sia per il Montepremi, cioè l'ATP Cup, il torneo a squadre nel quale l'Italia verrà rappresentata da Matteo Berrettini e Fabio Fognini, capitanati da Vincenzo Santopadre, ed è inserita nel girone con Francia e Austria. Ovviamente, come detto, tutto questo a partire da domani, e noi seguiremo strada facendo, Max, sia questa settimana di avvicinamento agli Australian Open, sia poi l'evento principale nelle 2 settimane successive.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.